Eccoci qua, buongiorno. Il 22 dicembre, quindi una data prossima a queste festività natalizie, quindi un qualche spunto di riflessione mi è sembrato abbastanza naturale e probabilmente dirò delle cose parzialmente nella parte iniziale di queste riflessioni che ho già condiviso da questo pulpito, ma mi servono un po' per ricondurmi a quello che vuole essere poi la sintesi del messaggio. In particolare, adesso io non voglio sicuramente entrare nella, diciamo così, nella dinamica o nelle problematiche che il Natale può rappresentare, quant'altro, o quello che è diventato nella sua dimensione consumistica, diciamo così, ormai paradossale e totale. Mi interessa però focalizzarmi sul fatto che comunque in questo momento il mondo occidentale, in modo più o meno inconsapevole, perché poi appunto se e non dato e non concesso che ci fosse un aspetto spirituale effettivo, comunque ne ha perso semi-integralmente, quasi totalmente ogni profilo. Comunque il mondo occidentale mette in questi giorni come elemento centrale la natività. E la nascita di Cristo, a prescindere da tutte le valutazioni che possiamo fare sotto il profilo storico, teologico, spirituale, è stato comunque un evento enorme, è stato un evento che ha segnato la storia, anche a prescindere quindi da ogni valutazione di tipo spirituale. Non possiamo non riconoscere che la nascita di Cristo e la sua breve vita hanno rappresentato un momento fondamentale, perché ha segnato la storia del mondo. Perché il mondo occidentale, così come è, nei suoi valori fondanti, nei suoi valori positivi fondanti, perché poi ne ha sviluppati tanti negativi, nei suoi principi morali ed etici, è così congegnato perché ha assorbito i valori cristiani. Quindi la nascita di Cristo non rappresenta soltanto un qualcosa di centrale nella vita di ogni credente, ma rappresenta anche qualcosa di più che coinvolge, volenti o nolenti, tutti noi. Tempo fa ascoltavo un'intervista fatta ad a Corrado Augias, che penso voi conosciate molto bene, è giornalista, scrittore, conduttore di programmi televisivi, e lui è dichiaratamente ateo, però ha una grande ammirazione per il Gesù storico, tant'è che ha scritto diversi libri sul Gesù storico. E io lo sentivo dire: ci guardate che il Sermone sul Monte è il discorso più grande e più bello che la storia dell'umanità abbia mai sentito. Quindi anche persone che non credono, purché dotate di adeguata sensibilità e cultura, riconoscono, anche pur essendo radicalmente atei e non riconoscendo la deità in Cristo, riconoscono la grandezza della sua opera. E quindi la riflessione che mi veniva è: quest'uomo ha influenzato la storia, l'ha modificata, ha influenzato una larghissima parte del mondo, ha portato un messaggio dirompente anche sotto il profilo laico. Per noi poi che crediamo nella sua deità, crediamo che dopo la morte è risorto, ha portato un messaggio di vita nella dimensione individuale e nella dimensione collettiva come Chiesa, che è un messaggio enorme. Non dobbiamo mai sottostimare o sottovalutare la grandezza della figura di Cristo sotto tutti i profili. E questo messaggio che ci ha dato è un messaggio di una validità enorme. È un messaggio che ha coinvolto il mondo in un modo incredibile, perché nella Chiesa primitiva il numero di conversioni sono state tantissime. Dalla sua morte il messaggio cristiano, il messaggio evangelico è stato come un fuoco che ha bruciato e si è esteso in tutto il mondo allora conosciuto e lo ha influenzato per secoli sino ad oggi. La validità del messaggio evangelico è una validità incredibilmente elevata, profonda e radicata, tant'è che le conversioni nella Chiesa primitiva sono state delle conversioni numerosissime e hanno attraversato veramente tutto il mondo conosciuto all'epoca. Ma anche con la riforma, il messaggio della riforma, quel messaggio di amore, di sostanza, di rapporto personale con Dio, ha avuto una forza dirompente rispetto a quella che era diventata ormai una chiesa accartocciata su se stessa, sui propri privilegi e sulle proprie tradizioni. Quindi noi siamo destinatari di un messaggio che ha una radicale, profonda valenza, efficacia, è un qualcosa di grande e lo testimonia non soltanto il messaggio in sé, ma lo testimonia la storia. E mi chiedevo, ma come mai non riusciamo a rappresentarlo questo messaggio? Perché quando si parla di Gesù normalmente nella vita e nella reazione delle persone con cui entriamo in interlocuzione o hai, non ti dico logiche di scherno, ma più o meno vicine, logiche di sufficienza o logiche di insofferenza? Perché quando si parla di Gesù la reazione normale è quella di insofferenza, scherno, sufficienza, come se si rappresentasse una favoletta valida per i più ingenui, per i meno attenti, per i meno accorti. Ecco, questo era un attimo questo spunto di riflessione oggi che si sta parlando di Natale e si sta parlando di questa festa che, volenti o nolenti, è incentrata proprio sulla nascita di Cristo. Perché non siamo più in grado di, diciamo così, diffondere efficacemente la parola di Cristo? Perché c'è questa resistenza negli altri, nell'ascoltare o ancora di più nel lasciarsi coinvolgere dalla parola di Cristo? Certamente c'è un problema, che è un problema di carattere generale, le cosiddette chiese cristiane, anche qui senza entrare adesso in dinamiche, ma semplicemente da un punto di vista, diciamo così, sociologico, le chiese cristiane sono tutte in difficoltà. La Chiesa cattolica è accartocciata su se stesso, sul Moloch che ha creato, sui suoi scandali, sulle sue incapacità di trasmettere un messaggio vero e un messaggio vivo. Ma anche le nostre chiese non crescono o hanno difficoltà a crescere. Perché questo? Perché certamente abbiamo un nemico che è un nemico molto preciso, perché la società si sta secolarizzando. La secolarizzazione della società vuol dire che la società inizia ad autoaffermarsi nella sua capacità di vivere al di fuori e al di là degli aspetti religiosi e degli aspetti spirituali. Quindi noi siamo davanti a un fenomeno progressivo sempre più forte per cui la società inizia a vivere prescindendo da qualunque contenuto spirituale. E quindi è chiaro che si creano modelli diversi, modelli rispetto ai quali il messaggio evangelico non ha più quella capacità di essere impattante. Però c'è una contraddizione, è una contraddizione feroce su cui stavo riflettendo in questi ultimi giorni, perché al tempo stesso è vero che la società si sta secolarizzando, ma la necessità dell'uomo di cercare qualcosa rimane, perché l'uomo nella sua fragilità comunque ha bisogno di una dimensione che trascenda la quotidianità materiale, e questa ricerca, questa necessità in questo momento viene focalizzata e catalizzata su una marea, perché ce ne sono tantissime, di pratiche più o meno spirituali, più o meno legate a New Age. Oggi la New Age è in crisi e si parla di Next Age, dove la promessa di benessere e di felicità non è solo per la società, ma è per il singolo individuo. Ci sono una marea di persone che comunque fanno una ricerca per colmare un vuoto spirituale. Quindi abbiamo una contraddizione assolutamente evidente. Da un lato questo fenomeno di secolarizzazione, ma dall'altro comunque la fragilità umana che ha da sempre spinto l'uomo alla ricerca spirituale e che viene soddisfatta attraverso tutta una serie di movimenti, comunità. Pensate che addirittura ci sono, in Italia si stima che ci siano 500 comunità variamente strutturate di tipo spirituale, pseudo spirituale e quant'altro, con una forbice di adepti che va da 1 milione a 2 milioni in Italia. Sono numeri forti. Mi ha colpito un'altra cosa che, ad esempio, non conoscevo minimamente. In questi ultimi 2 o 3 anni in Italia ci sono state 80.000 conversioni di italiani all'Islam. Allora, è un qualcosa che ci deve far riflettere, perché questo bisogno di ricerca spirituale evidentemente noi non riusciamo a trovarlo o colmarlo, o in qualche modo sfugge dalla nostra capacità di essere un punto di riferimento per chi ha dei problemi di natura spirituale. Questi numeri mi hanno in qualche modo appunto colpito e mi hanno fatto riflettere. Leggevo alcune brevissime analisi sociologiche su questo fenomeno, che dicevano è un bisogno di novità. La gente cerca queste esperienze, segue questi percorsi perché ha bisogno di un qualcosa di novità. Infatti, se voi allarghiamo l'orizzonte, le conversioni al cristianesimo sono molto forti nei paesi dove il cristianesimo sotto il profilo sociologico non è così radicato. Leggevo in Iran ci sono molte conversioni, in paesi come la Cina ci sono molte conversioni al cristianesimo. Quindi questo elemento di novità è un qualcosa che attira l'attenzione della gente e attira l'attenzione delle persone che comunque ricercano un qualcosa, una risposta alle proprie esigenze e alle proprie fragilità. Il rischio è che questo messaggio così bello, così valido, così efficace, non venga adeguatamente trasmesso o adeguatamente rappresentato, e che in qualche modo questo contesto complessivo di assetti tradizionali non abbia più nessuna capacità di attirare le persone. Vorrei leggere con voi un brano che secondo me è molto importante e vuole essere semplicemente veramente uno spunto di riflessione per tutti noi, e non volendo Tonino con la scelta dell'inno ha anticipato, voglio dire, non ci eravamo messi d'accordo, perché vorrei leggere con voi Giovanni capitolo 4, che è appunto l'episodio di Gesù che incontra la Samaritana davanti al pozzo. Quindi Giovanni capitolo 4 versetto 5. Giunse dunque a una città della Samaria chiamata Sicar, vicina al podere che Giacobbe aveva dato a suo figlio Giuseppe, e là c'era il pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, stanco del cammino, stava così a sedere presso il pozzo. Era circa l'ora sesta. Una samaritana venne ad attingere l'acqua. Gesù le disse: «Dammi da bere». Infatti i suoi discepoli erano andati in città a comprare da mangiare. La samaritana allora gli disse: «Come mai tu che sei giudeo chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana?» Infatti i giudei non hanno relazioni con i samaritani. Gesù le rispose: «Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è che ti dice dammi da bere, tu stessa gliene avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato dell'acqua viva». La donna gli disse: «Signore, tu non hai nulla per attingere e il pozzo è profondo. Da dove avresti dunque quest'acqua viva? Sei tu più grande di Giacobbe, nostro padre, che ci diede questo pozzo e ne beve egli stesso con i suoi figli e il suo bestiame?» Gesù le rispose: «Chiunque beve di quest'acqua avrà sete di nuovo, ma chi beve dall'acqua che io gli darò non avrà mai più sete, anzi l'acqua che io gli darò diventerà in lui una fonte d'acqua che scaturisce in vita eterna». La donna gli disse: «Signore, dammi di quest'acqua affinché io non abbia più sete e non venga più fin qui ad attingere». Questo passo è un passo, credo che sia uno dei passi più importanti della parola. E qui c'è veramente un elemento secondo me, fondamentale, chiarificatore. C'è questa contrapposizione tra il pozzo profondo e la sorgente di acqua viva che toglie ogni sete. Questa contrapposizione è una contrapposizione, diciamo così, fantastica, perché in questa rappresentazione c'è tutto. E c'è anche la risposta ad alcuni dei quesiti che in qualche modo mi facevo prima. Il pozzo profondo, questa, diciamo così, rappresentazione del pozzo profondo indica un qualcosa di faticoso. Il pozzo profondo, per poter attingere acqua in un pozzo profondo, bisogna, se ci riflettete, faticare. Presuppone fatica. E quell'acqua che viene da quel pozzo non è un'acqua che ti risolverà i problemi nella tua vita, sarà un'acqua che ti darà un sollievo momentaneo. E questa, diciamo così, rappresentazione nel pozzo profondo è radicalmente diversa dalla rappresentazione di una sorgente viva, lo cantavamo. Questa sorgente viva dà proprio l'idea di freschezza, di movimento, di gioiosità dell'acqua. Quale immagine più bella di una sorgente di acqua che in qualche modo ci può dare serenità, tranquillità, continuità? In questa contrapposizione di concetti c'è anche una contrapposizione di rappresentazioni, se vogliamo. Perché noi sappiamo che il dono che Dio ci fa è il dono di un'acqua di sorgente. Chi la beve non avrà più sete. E questa donna dice: «Signore, dammi di quest'acqua affinché io non abbia più sete e non venga più fin qui ad attingere». E qui si rappresenta la faticosità quotidiana, il desiderio della donna di dire: «Ok, bevo una volta per sempre e così ho risolto tutti i miei problemi nell'andare e nel venire per attingere quest'acqua che mi dà sollievo momentaneo ma non mi darà mai un sollievo definitivo». Allora questa, diciamo così, rappresentazione, io credo che si possa veramente definire, no, l'essenza della nostra fede, l'essenza di questo messaggio che in qualche modo siamo chiamati a portare, l'essenza della necessità di prospettare agli altri che il dono di Dio è una sorgente di acqua viva che elimina ogni sete spirituale e non un pozzo profondo, faticoso. E questo non è facile. Perché? Perché il rischio di dare l'idea che la nostra verità è una verità da pozzo profondo esiste. Perché esiste? Perché, perché tutte le volte che noi ci accartocciamo tra di noi, tutte le volte in cui ragioniamo prima di regole, tutte le volte in cui ragioniamo prima di versetti, tutte le volte in cui in qualche modo perdiamo il riferimento preciso all'acqua viva, alla sorgente, a quello che è l'effettivo contenuto della nostra fede, rischiamo di dare una rappresentazione falsata. Se io voglio portare qualcuno dalla nostra a Cristo, non gli devo dare la rappresentazione di un'acqua stantia, che serve a poco, che è un'acqua faticosa da prendere, che è un'acqua che non risolve i problemi in modo definitivo, che non ha elementi di novità nella sua stessa natura. Io devo saper dare la rappresentazione di quello che è veramente il dono di Dio, e cioè quella che è sostanza, non forma e non tradizione, perché anche noi rischiamo di cadere nelle tradizioni. Alle tradizioni non si risponde con le tradizioni, alle tradizioni si risponde con la sostanza, con l'acqua di sorgente, non con l'acqua di un pozzo vecchia e magari infettata. Questo perché a volte noi stessi siamo i primi a non riuscire a dare questa novella, questa buona novella, questa grande notizia, questo grande messaggio. Perché riflettevo un po' di tempo fa su una vecchia professione che sta scomparendo, quella del rappresentante. I rappresentanti si dividevano sostanzialmente in due categorie. Oggi ormai non ci sono più perché internet, le piattaforme, quindi no? Rappresentanti che avevano prodotti validi, che si vendevano da soli, e quelli che avevano dei prodotti di media bassa categoria, che devono fare una fatica enorme per poterli piazzare. Ma noi che prodotto abbiamo? Noi, io credo, abbiamo un prodotto di serie A, un prodotto che si dovrebbe vendere da solo, è un prodotto valido. Noi su questo non abbiamo nessun dubbio, io non credo che ci sia qui qualcuno che possa avere un dubbio sulla validità del messaggio evangelico. E allora dobbiamo un attimo ragionare sulle nostre priorità come singoli e come Chiesa. Perché tutte le volte in cui si dà spazio eccessivo al proprio io, e quando dico proprio io mi riferisco al fatto che si perde di vista l'obiettivo e quindi si inizia a un eccesso di ragionamento interno, un eccesso di utilizzo delle energie all'interno della Chiesa e non all'esterno della Chiesa, certo si perde o si rischia di perdere la freschezza di questo messaggio, che è una freschezza assoluta, perché l'immagine di questa fonte d'acqua che scaturisce in vita eterna, una fonte d'acqua che scaturisce in vita eterna, e questo dovrebbe essere quello che noi dovremmo portare in modo prioritario. Questo deve essere l'obiettivo come singoli e come Chiesa, quella di far capire agli altri che il messaggio che si porta non è un messaggio di acqua ferma, di acqua vecchia, di acqua stantia, ma è un messaggio di freschezza, di dinamica, di movimento, un messaggio che riesce a rispondere alle fragilità e ai bisogni dell'uomo. Questo è un modo per combattere le tradizioni. Questo è un modo per dimostrare agli altri che Natale è tutti i giorni. Perché se si esce da questa ottica, se si esce da questa dinamica, se si esce da questa centralità, il rischio anche per noi è di contrapporre a tradizioni altre tradizioni. Io su questo ci credo fortemente, perché credo che la capacità di essere attrattivi e di essere interessanti, di essere quello che siamo, transita attraverso il far vedere bene quello che è il messaggio di Dio, di non offuscarlo con la nostra umanità. Perché forse se la nostra azione di rappresentanti è un'azione che offusca e non fa vedere bene quello che offriamo. È sempre e come sempre la differenza tra forma e sostanza. Io credo veramente che ognuno di noi, io mi ci metto per primo, perché riflettevo proprio su questo. Ognuno di noi deve avere la capacità di dare contezza e testimonianza di questa fonte di vita eterna. Quando vi parlavo di quei numeri sui convertiti all'Islam o su altre realtà, vi evidenzio un fatto, e cioè che il 99% di quelle conversioni nascono dalle micro relazioni, non dall'azione generale di una collettività o di una comunità, che hanno pochissima incidenza sulle conversioni. E come si tradizionalmente si interpretano, servono solo a chi le fa. Il 99% di quelle conversioni avvengono attraverso le micro relazioni, attraverso cioè quei fenomeni di chi parla con l'amico, il compagno di scuola, il collega di lavoro, cioè attraverso quei meccanismi che sono quei meccanismi di contatto diretto. Sono quei meccanismi di contatto diretto che sono la base di una azione vera e efficace di una chiesa, perché dal micro contatto poi hai il supporto dietro di una chiesa vera, efficiente, valida, santa, che è in grado di aiutarti nel coltivare quella relazione e nel portare a Dio, se tu magari per le tue capacità personali non sei in grado di fare da solo questo percorso. È un gioco di squadra. Evangelizzare è un gioco di squadra dove tutti i componenti della squadra devono lavorare per conto loro. E nel lavoro individuale, che poi viene fuori il gioco di squadra quando subentra una chiesa dove è bello portare chi in qualche modo ha mostrato interesse per la parola di Dio. E questo gioco di squadra che produce risultati. Se non ci mettiamo nell'ottica di evitare che la nostra umanità in qualche modo ostacoli questo tipo di percorso e questo tipo di lavoro, sicuramente non saremo così incisivi, non saremo così splendenti o non saremo così interessanti per il mondo esterno, che è stanco di sentire offrire sempre delle cose che non hanno sostanza. Ma noi la sostanza ce l'abbiamo e lo sappiamo benissimo, ne siamo coscienti, consapevoli, che il messaggio di Cristo che noi siamo in grado di offrire è un messaggio vero, santo, forte, nuovo. Quella novità che ha acceso e incendiato il mondo 2000 anni fa c'è ancora, perché l'uomo nella sua fragilità non è cambiato. In 2000 anni di storia l'uomo non ha fatto grandi evoluzioni. I bisogni essenziali dell'uomo sono il contesto, la tecnologia, è cambiato tanto, ma l'uomo è uguale a se stesso da quando ha coscienza di se stesso. Quindi i bisogni dell'uomo sono sempre gli stessi. E quel messaggio che ha avuto la capacità di incendiare il mondo con la velocità del fulmine è sempre lo stesso messaggio, e ha sempre la stessa capacità, e ha sempre la stessa forza, e ha sempre la stessa novità. Quindi questo è uno spunto di riflessione, perché le feste natalizie sono spunto di riflessione da questo punto di vista. Queste feste di Natale, che non hanno nessun significato, sono spunto di riflessione per capire e riflettere su questo messaggio che è in qualche modo connesso alla nascita di Cristo. Se noi siamo una realtà chiusa, se siamo una realtà che predilige le discussioni teologiche, o se siamo una realtà che predilige l'affermazione delle regole, e questo non vuol dire che le regole non ci sono, finiamo per fare un errore. Vi faccio un esempio. Quando ci si approccia a un giovane che mostra un qualche interesse per la parola di Dio, non si può cominciare dalle regole. Le regole le troverà. si deve mostrare la sorgente, e quando avrà fatto sua la sorgente, quelle regole saranno le sue, le farà sue. Non mi riferisco assolutamente ai responsabili dei nostri giovani, a cui va tutto il mio affetto e la mia riconoscenza per il profondo sentimento di abnegazione e gli sforzi che fanno con i nostri ragazzi, assolutamente. Ma ripeto, vi faccio un esempio: Eleonora portava con sé, quando era più piccola, una sua amica a Poggio Bertini. La responsabile di camera prese la sua Bibbia e disse: ah, ma questa Bibbia, non è cattolica, non c'è più venuta. Quella non ha dato la rappresentazione di quello che è il messaggio cristiano evangelico, non ha dato la rappresentazione di un dono di Dio che è una fonte d'acqua viva, pura, cristallina, che salva e risolve ogni cosa, perché poi dopo ci avrebbe ragionato e riflettuto da sola. Sarebbe stato facile, voglio dire, condurla a questa riflessione. Quindi feste di Natale sono quel che sono, e lo sappiamo tutti benissimo, ma sono occasione per rileggere la nostra azione come singoli e come individui. Non è facile in questo momento storico evangelizzare e catturare l'attenzione delle persone. Non è facile trasmettere i nostri valori agli altri, perché siamo in una società difficile, ma la base di ogni attività di evangelizzazione è senz'altro quella di cercare di essere chiari, trasparenti e illustrare bene quello che siamo e quello che facciamo. L'invito è veramente questo: ragionare sulla nostra vita, fare dei bilanci, riflettere nella nostra capacità di intrattenere dei rapporti interessanti con gli altri che li possano portare, perché se noi, io parlo per me perché sono il primo, se noi passiamo una vita senza coinvolgere nessuno, interessare nessuno, portare nessuno, qualche problema forse ce l'abbiamo, qualche motivo di riflessione e di spunto ce lo dobbiamo porre, perché altrimenti il rischio è che tutte le volte che apriamo bocca e diciamo le cose parliamo del fumo, ma non parliamo mai della sostanza e dei fondamenti della nostra fede. Noi abbiamo qualcosa di molto importante da fare, abbiamo un messaggio che ha una dimensione meravigliosa in tutta la nostra umanità e fragilità. A volte lo roviniamo o non lo rappresentiamo bene o non siamo in grado di focalizzarci in quelle che sono le priorità delle nostre azioni come singoli e come Chiesa. E questo voleva essere solo uno spunto di riflessione, che il Natale sia veramente una capacità di concentrarsi sulla nascita di Cristo tutti i giorni della nostra vita come oggetto del nostro messaggio quotidiano per il mondo. Amen.